Allora, buongiorno. Mi sto accingendo a finire questo lunghissimo riepilogo, sperando che sia chiarificatore e che non renda ulteriormente più complessi i temi che abbiamo trattato. Naturalmente io sono sempre comunque a disposizione sia a livello telefonico che a livello di mail e Skype. Ecco, io mi ero dimenticata di dire delle cose che tutto sommato possono essere anche importanti, un'aggiunta alla slide 37, quando, ecco, avevo spiegato sommariamente i sistemi religiosi universali. Se da una parte avevo, diciamo, immesso, inserito l'immagine della creazione di Adamo come dire, il senso proprio del profondo legame esistente tra la divinità e l'uomo che viene creato. Ecco, perché il fiore di loto? Perché il fiore di loto? Il fiore di loto è il simbolo nel continente asiatico della purezza. Ma perché il simbolo della purezza? Perché il fiore del loto ha una particolarità, ha una sua, diciamo, morfologia, una sua particolarità, nel senso che è idrofobico e quindi pur vivendo, diciamo, e crescendo in zone, in stagni non propriamente pulitissimi, è sempre pulito, perché è idrofobico, le goccioline di acqua e anche di altre sostanze vengono espulse. Quindi è il simbolo proprio della purezza. E abbiamo visto che il cosmocentrismo e le religioni di tipo cosmocentrico individuano nella purezza, purità, impurità, questo il binomio, no? Come nelle religioni di tipo teocentrico vi è il male e il bene. Nel cosmocentrismo non c'è il male e il bene, nel male c'è il bene, nel bene c'è il male, no? Vi è una ciclicità anche etica, come dire, non vi è un elemento senza l'altro. Ed è basato proprio sull'idea di purezza. In qualche modo la liberazione è proprio il ricongiungimento al divino, quindi il rendersi puro rispetto agli affanni e alla fangosità, diciamo, di tutto ciò che è terreno. Allora, per questo volevo aggiungere il perché del simbolismo del fiore di loto, che ha questa capacità di essere sempre, sempre pulito, pur vivendo in zone paludose, anche, insomma, in zone, diciamo, piene di elementi, insomma, non, che, atti a sporcarlo. Ecco, questo mi sembrava anche una cosa così curiosa. Per quanto riguarda, ecco, prima di parlare della comunicazione interculturale, riguardo i pittogrammi, gli ideogrammi e la grafia fonetica, no? Per capire quanto sia difficile creare un discorso, creare una rappresentazione, un'immagine, una storia attraverso ideogrammi o pittogrammi rispetto alla grafia fonetica. È molto difficile perché i pittogrammi e gli ideogrammi, che sono insiemi tutto sommato di simboli che rappresentano un'idea, certo, è complicatissimo perché non sono precisi, sono molto ambigui, a meno che appunto non ci siano delle serie di simboli che vengono imparate a memoria. Ma sono tantissime. Allora, io volevo, senza crearvi dei problemi ulteriori, farvi proprio capire la differenza tra una scrittura fonetica dotata di pochi caratteri, che vengono appunto combinati e ricombinati, ogni, diciamo, ogni combinazione e ricombinazione ha una specifica, diciamo, uno specifico significato rispetto alla, come dire, a una costruzione quasi pittorica di una narrazione. Allora, io vi leggo un attimo una parte io non, questo non l'ho fatto, nonostante sia molto importante nella sociologia della comunicazione, la pragmatica della comunicazione umana con i suoi cinque assiomi. Io non l'ho fatta, non essendo questo un corso di sociologia della comunicazione. Però, ecco, prendetela un po' cercate di rifletterci un attimo, di come diciamo, i pittogrammi, le immagini che comunque stilizzate hanno un referente, cioè hanno rimandano a qualche cosa di fisico, ma non lo possono rappresentare in modo figurativo, in modo preciso, rendono molto complicata la lettura. A meno che appunto non si imparino a memoria tutta una sequenza di simboli che, ma è complicatissimo. Allora, nella pragmatica della comunicazione umana si tenta di spiegare gli errori nella traduzione da un materiale, diciamo, analogico, cioè in analogia con la realtà, in qualcosa di numerico, cioè qualcosa di simile alla grafia fonetica, cioè pezzettini singoli che vengono dei fonemi, insomma, che vengono poi combinati e ricombinati, ma le unità sono molto limitate. Allora, Vaclavic ci dice: stiamo cercando di descrivere errori del tipo indicato. E questo ci fa venire in mente un episodio che si legge nel romanzo di Daniele Varè, Il cancello degli allegri passerotti. Il protagonista, che è un europeo che vive a Pechino durante gli anni 20, riceve lezioni di lingua mandarina scritta da un professore cinese. Quindi sappiamo che il cinese è una lingua scritta e letta attraverso ideogrammi, non è una scrittura fonetica, non lo è, è molto più complessa. Allora, questo protagonista riceve lezioni di mandarino da un professore, il quale gli chiede di tradurre una frase composta da tre caratteri che egli, lo studente decifra correttamente come i segni della rotondità, del sedersi e dell'acqua. Quindi abbiamo dei simboli che rimandano all'idea di rotondo, all'idea del sedersi e all'idea di acqua. Vediamo come si mettono assieme queste cose, che senso viene attribuito a queste idee. Nel tentativo di combinare questi concetti in una frase di senso compiuto, in una storia, in una narrazione, lo studente opta per questa soluzione. Ricordiamo i concetti: rotondità, sedersi, acqua. Qualcuno sta facendo il bagno seduto. Cosa succede? Questo suscita lo sdegno del professore perché la frase alludeva in modo assai poetico al tramonto del sole sul mare. Quindi il tramonto, il sedersi, no? Come dire, l'abbassamento, no? Vedete l'ambiguità, no? L'abbassamento, quindi il tramonto del sole, rotondità, sul mare dell'acqua. Vedete com'è difficile decifrare gli ideogrammi rispetto appunto alla grafia fonetica che è numerica, diciamo, tra virgolette, e molto più precisa. Spero con questo di non avermi ulteriormente confuso le idee. Ecco. Comunque sono a disposizione, quindi il linguaggio digitale, tra virgolette, che poi affronteremo, la digitalità è sicuramente più preciso. Bene, andiamo avanti. Ho terrore di avervi confuso le idee ulteriormente. Vedete la decodifica è qualcosa di estremamente complesso. L'idea di qualche cosa, se noi provassimo a raccontare un evento, una giornata attraverso dei disegni, questo sarebbe soggetto a molteplici interpretazioni, no? Ecco, questo un po' è il senso, ma comunque mi aspetto dei ricorsi. Allora, andiamo avanti. Slide 41, centralità e origine della comunicazione interculturale. La comunicazione interculturale è importantissima perché proprio sottolinea l'importanza della comunicazione non verbale rispetto a quella che insomma era considerata la centralità della comunicazione, cioè il linguaggio. Non c'è solo il linguaggio verbale, ma c'è anche la comunicazione non verbale, la gestualità, il modo di porsi, i gesti, i saluti, la postura, eccetera. Allora, non vi sto a rifare tutta la slide, diciamo che la comunicazione interculturale come disciplina nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, piano Marshall, ricostruzione diciamo dell'Europa da parte degli Stati Uniti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, inizio della cosiddetta guerra fredda, tentativo di accaparrarsi il favore delle nazioni diciamo non allineate. Allora, ci furono molte iniziative tra gli anni 50 e 60 a livello tecnologico di alfabetizzazione, incremento di produttività, miglioramento condizioni igieniche di vita, eccetera. Ma con molti paesi questi rapporti diplomatici non andarono a buon fine, anzi ci furono diversi equivoci. Gli Stati Uniti si resero conto che il linguaggio non era l'unico o il principale sistema di comunicazione, bisognava capire la cultura e anche le modalità di esprimersi di questa cultura, che sono modalità di tipo anche non verbale. E soprattutto, se vogliamo, modalità di tipo non verbale, saluto, impostazione, modo di porsi, distanza tra le persone e tantissime cose che abbiamo visto nella comunicazione non verbale. Per cui proprio nel 1946, proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, si approva il Foreign Service Act, che sancisce la costituzione di questo servizio entro il Dipartimento di Stato per provvedere alla formazione del personale diplomatico e tecnico. E vengono chiamati linguisti, antropologi, docenti, esperti delle sfumature del linguaggio non verbale. L'antropologo Edward Twitchell Hall ne fece parte dal 51 al 59 e coordinò questo sistema. Da ricordare due testi fondamentali, Il linguaggio silenzioso e La dimensione nascosta, che fanno riferimento entrambi proprio alla comunicazione non verbale. E quindi la comunicazione interpersonale, visiva, quando due persone stanno assieme e comunicano non solo attraverso il linguaggio verbale, ma attraverso tutto, la postura, i segni, i gesti, l'espressione del viso, il contatto, il non contatto, tutto, il modo in cui sono agghindati, abbigliati, eccetera. Allora, elementi della comunicazione interpersonale. Emittente, colui che... Naturalmente la comunicazione interpersonale è circolare perché non c'è un inizio e un arrivo, perché c'è sempre un feedback, no? Un feedback che produce un ulteriore feedback, quindi diventa circolare, no? Un emittente, un destinatario, un messaggio, qualcosa che viene scambiato, il canale, il mezzo attraverso cui questo messaggio passa, il codice che deve essere condiviso, un codice, un linguaggio condiviso, sia verbale, non verbale o altro, deve essere conosciuto da ambedue. E poi un contesto fisico, un contesto ambientale che incide sulla comunicazione, evidentemente. Ha delle caratteristiche fisiche proprio, no? Rumore, non rumore, luce, interferenze, contesto formale, contesto informale, eccetera, che incide sulla tipologia della comunicazione, aiutando la comunicazione o anche osteggiandola. E veniamo, slide 44, ai codici. Allora, i codici abbiamo capito che sono qualche cosa che, ci unisce, è un sistema di segni, di significati, di simboli, indifferente che cosa, che tutti quanti dobbiamo conoscere per poter condividere una comunicazione. Penso un attimo ai cartelli stradali, no? Sono molto semplici i cartelli stradali, ma sono anche questi dei codici che devono essere imparati. Molto spesso i cartelli stradali sono cartelli di tipo iconico, cioè sono delle figure stilizzate che indicano qualche cosa. Però attenzione, anche quelli sono ambigui se non vengono spiegati. Infatti ci sono molte barzellette, insomma, sulla possibile ambiguità dei cartelli stradali, no? Ecco, quindi tutto è codice, il semaforo è un codice, e tutto quello che in qualche modo funge da connettore, un sistema che funge da connettore per la comunicazione. Ovviamente ognuno di noi, se vuole comunicare, deve conoscere le regole di questo connettore, come funziona questo connettore. Ecco, allora vi sono diverse tipologie di codici, no? Un sistema di segni, quindi unità combinate e ricombinate, i PIN. Mamma mia, quanti PIN abbiamo, non ne possiamo più, per ogni cosa ci chiedono un PIN, per ogni cosa ci chiedono una password, stiamo diventando caratteri alfanumerici, no? Però sono codici di sicurezza e di accesso, evidentemente, no? Un sistema. Naturalmente sono codici, in questo caso un sistema di segni, unità combinate e ricombinate, che in questo caso conosciamo solo noi per poter accedere a delle aree riservate. Però sono dei codici che il sistema riconosce. Insieme di regole, pensiamo ai vari codici, il codice civile, il codice penale, il codex proprio, no? Il codice della strada, quindi un insieme di regole che devono essere osservate. Quindi il sistema di segni, insieme di regole, e poi vi sono i codici presentativi, con questi si fa riferimento proprio alla comunicazione non verbale, l'abbigliamento, l'aspetto visivo, no? Quando noi vediamo una persona, la vediamo agghindata in un certo modo, la vediamo muoversi in un certo modo, ci facciamo già un'idea di lei. La decifriamo, che poi sia corretto o non corretto, non importa. Già la interpretiamo. Socioculturali, il codice dipende moltissimo dall'aspetto socioculturale, ci sono dei protocolli, dei rituali, dei saluti particolari, un'etica, un galateo, che dipendono dalle varie culture, dalle varie società. E poi ci sono i codici rappresentativi, codici più precisi, proprio, che servono a raffigurare e a studiare il mondo, no? Attraverso proprio, per esempio, le scienze esatte, no? Linguistici, logici, tutti i diagrammi, i simboli chimici, i simboli matematici, e anche dei codici estetici, perché no? Perché no, non è che l'arte sia esente da dei codici. Sono codici un attimino più opinabili, però ci sono, nel momento in cui assistiamo a delle gare, faccio un esempio molto sciocco, una gara di pattinaggio artistico, no? Noi vediamo questi volteggi, queste figure molto belle, però ci sono dei codici, evidentemente, delle figure con delle proprietà, con delle correttezze che solo i giudici sono in grado di decodificare, non lo spettatore che non è competente, per dire, anche nella danza. Io posso assistere a un balletto e apprezzarne la bellezza, ma una persona competente vedrà gli errori, vedrà le inesattezze, vedrà la perizia, cosa che io non sarò in grado di interpretare perché non condivido quel codice. Ecco, poi ho fatto degli esempi linguistici molto semplici che proprio riportano alla grafia fonetica, no? Ogni segno un suono, pochi simboli ricombinati che hanno dei significati completamente diversi. Completamente diversi, quindi molto molto siamo lontanissimi anni luce dagli ideogrammi, dalla rotondità, dal fatto di sedersi e dell'acqua dello studente di cinese mandarino. Ecco, qui non ci sono delle ambiguità. Codici analogici e digitali. Vediamo un po' di riassumere, perché molto di quello che è stato detto riguarda proprio i codici analogici, cioè quelli che fanno riferimento alla realtà effettiva, e codici digitali, che invece sono molto più astratti. Allora, abbiamo dei codici analogici. Le caratteristiche dei codici analogici sono la concretezza, la continuità, la naturalità, tra virgolette, la simultaneità. L'oralità è, in qualche modo, è un codice analogico, sebbene non c'è una cesura, questo ve l'ho detto, non c'è una cesura, non esistono codici completamente analogici e codici completamente digitali, perché l'uno ha bisogno dell'altro per significare. Cioè, ci sono delle intersezioni, qualcosa può essere più analogica e poco digitale, qualcosa può essere molto digitale e poco analogica. L'oralità e la comunicazione non verbale, quindi il senso, l'impressione e l'ambiguità, sicuramente fanno più parte del codice analogico rispetto al codice digitale. E qui ho fatto i vari esempi. Allora, la meridiana rappresenta una misurazione la misurazione del tempo più analogica che ci sia. Non c'è niente di preciso, semplicemente si segue l'ombra del sole per determinare l'ora. Quindi qualcosa di, tra virgolette, naturale. Chiaramente non è il sole a girare intorno alla Terra e viceversa, ma non ci importa. L'ombra cambia e ci segna, l'asticella segna le ore, proprio in concomitanza con qualcosa di naturale, che è il ciclo proprio della rotazione terrestre. Abbiamo poi la clessidra e abbiamo anche un orologio analogico. Anche l'orologio analogico ha degli aspetti digitali, le lancette. L'orologio analogico perfetto sarebbe un cerchio senza lancette, ma non ci direbbe niente. Ecco perché l'uno ha bisogno dell'altro. Se poi la lancetta dei secondi è continua, è maggiormente analogica. Se la lancetta dei secondi è a scatti, è maggiormente digitale. Ultimo esempio, il vecchio telefono grigio, no? Non c'erano dei tasti, c'erano delle azioni, no? Proprio fisiche, per cui ad ogni numero corrispondeva un gesto, no? Più o meno ampio, lo zero era il gesto più ampio. I tasti invece sono uno identico all'altro, basta riconoscere così, la simbologia 1, 2, 3, si preme il tasto, l'operazione è la stessa. Codice digitale, astratto, discontinuo, arbitrario, cioè convenzionale, non naturale, non simultaneo, ma opera per momenti successivi. Abbiamo la scrittura, la numerazione, quindi gli elementi singoli e i simboli arbitrari. Naturalmente abbiamo sempre una commistione di analogico e digitale. Laddove c'è più analogico e meno digitale, o più digitale o meno analogico. Ma non è possibile un codice puramente analogico. Non significherebbe niente. È l'orologio senza lancette. Il codice puramente digitale non esiste, perché comunque il codice analogico è primario, il digitale è ricavato dall'analogico. Allora vi ho fatto degli esempi, no? Il codice a barre, molto, molto analogico, non c'è nulla che si riferisca a un elemento di realtà. Ecco, vedete anche l'orologio analogico è fatto di numeri, non è fatto di ombre come la meridiana. È fatto di numeri, se dobbiamo interpretare i numeri, se noi scombiniamo la sequenza dei numeri, ci troviamo di fronte o un'altra ora o un'ora impossibile. Il tachimetro è una via di mezzo perché in qualche modo è continuo, perché la lancetta copre tutto, è continua, però ci sono anche delle tacche e ci sono delle numerazioni. Ecco, questo. Poi lo smartphone, ovviamente, è qualcosa di estremamente digitale, insomma, ovviamente. Ecco, questo codice analogico, codice digitale non è facilissimo da comprendere, però è veramente molto, molto importante. Io spero di avervelo spiegato in modo così comprensibile. La clessidra è sicuramente meno analogica della meridiana, perché qui abbiamo una sostanza che scorre, va giù. Non sappiamo. Dobbiamo decidere quanto la clessidra vale, no? Perché in sé per sé la clessidra non ci dice quanto tempo impiega affinché la sabbia o quello che è passi dalla parte superiore alla parte inferiore, no? Però è qualcosa di concreto, qualcosa che non è puramente numerico e astratto, è qualcosa di concreto. Basta sapere quanto dura la clessidra, ma questo, vabbè, lo dobbiamo sapere un po' all'origine. Spero di essere stata abbastanza chiara, ripeto. E poi veniamo alla comunicazione verbale e non verbale. Abbiamo detto che la comunicazione interculturale finalmente pone in primo piano la comunicazione non verbale come elemento proprio di condivisione e di significato e di comunicazione. Allora, comunicazione verbale, simbolica, convenzionale, media, il cosa. I contenuti, il cosa, quindi dice dell'esterno, dice di qualcosa che non dice di sé, racconta dell'esterno. La comunicazione non verbale è concreta, tra virgolette, naturale, altre virgolette, e comunica il tipo di relazione, cioè la comunicazione non verbale riguarda il come. Certo, ci deve essere un cosa veicolato attraverso un come. Qui c'è l'unione della comunicazione verbale e non verbale.